nei commentari si mette in luce che il processo della proliferazione, che parte dalla percezione, è un processo che c'ha dietro, nel background diremmo così, non lo vedi davanti, ma c'ha dietro questi tre elementi. Il primo è il desiderio, e questo è molto importante, cioè il riconoscimento. Nel buddismo antico c'è questa priorità data alla realtà del desiderio. Tutti questi processi sono condizionati dal desiderio, e quindi si palesa questa cosa, può attecchire o non attecchire, perché dietro c'è il desiderio. Desiderio / avversione è sempre desiderio. C'è mana, che possiamo tradurre o rendere come orgoglio, presunzione, cioè l'io sono. L'io sono, che però abbiamo visto, no? Nel buddismo antico, l'io sono è qualcosa di dinamico, cioè è il divenire, è il cercare di essere qualcosa, il tendere a essere qualcosa. L'io sono, questo, quello. Quindi c'è il concetto di rinascita, sia in questa vita attuale che nelle future. E il terzo è importantissimo, che rientra in quello che stai dicendo, è ditti, il punto di vista. E questi tre, presunzione, orgoglio, desiderio e punto di vista, opinione, sono un po', come dire, il sistema operativo del Pavancha, cioè è quello che informa di sé il processo del Pavancha, al punto che appunto è chiaramente detto l'Arahant liberato, non Papanceti, non prolifera, cioè percepisce naturalmente, quindi riconosce che il cavallo non è il cane, ma questo processo si blocca. Perché? Perché il desiderio, l'orgoglio e il punto di vista sono stati penetrati, non agiscono più. Allora a questo punto, visto che l'abbiamo introdotto, siccome appunto ci dedicheremo, penso almeno questo, almeno un altro incontro pieno, perché c'è del materiale molto interessante, magari non leggo tutto il Madhupindaka Sutta, magari ve lo posto, però vorrei un attimo contestualizzarlo. E come introduzione vorrei dire che questo termine, Papancha, che spesso è tradotto con proliferazione, è tradotto in vari modi. Faccio riferimento al venerabile Katekrunde Gnanananda, che è il monaco srilankese che avrete sentito nominare da me diverse volte anche nel webinar scorso, e è scomparso da poco, e aveva pubblicato un breve saggio molto, molto denso, seminale, che si intitola tuttora Concept and Reality, concetto e realtà. E in questo bellissimo studio mette a fuoco questo concetto di Pavancha e lo rende come proliferazione concettuale. Un modo, diciamo una similitudine interessante per introdurvi all'atmosfera, prima di andare a vedere l'aspetto tecnico di Pavancha, la suggerisce Gnanananda riprendendo una fiaba, una leggenda, una storiella, diciamo, indiana, che lui, dei maghi e la tigre. E qualcuno conosce questo aneddoto, ma ve lo racconto rapidamente per illustrare l'effetto di Papancia, diciamo così, elaborazione o attività mentale che crea la solidità degli oggetti e del soggetto. Ok, vi ricordate che la coscienza, in quel famoso sutta, tra l'altro sul grumo di schiuma, eccetera, la coscienza è paragonata al gioco di prestigio di un mago, e qui ritorna il tema del mago che ha a che vedere con Papancha. Quindi la storia in breve è questa: tre maghi attraversano la foresta, tre potenti maghi, e incontrano delle ossa sparse per terra, spolpate così, delle ossa. Allora il primo mago dice: io sono così potente, con un colpo di bacchetta magica, diciamo così, raduna queste ossa, e radunando queste ossa si nota, formano lo scheletro di qualche cosa a quattro zampe, un animale a quattro zampe. Il secondo mago dice: no, io sono ancora più potente, con un colpo di bacchetta magica rimpolpa questo scheletro con carne, una pelliccia, Quindi si vedono le strisce gialle e nere di una tigre. Il terzo dice: io sono più potente di tutti, e con un colpo di bacchetta magica dona vita a questa tigre. La tigre apre gli occhi, guarda i maghi, guarda il mago, balza e lo mangia in un boccone e poi mangia gli altri due. Ecco, e questa storia, questa piccola seriella, no, lui la porta per dare un'idea di un'interpretazione di un brano del Madhupindika Sutta che andremo a leggere, cioè del fatto che il processo che nasce dal pensiero, perché c'è questa sequenza, c'è il contatto sensoriale, sapete che il contatto è descritto come l'incontro di tre elementi. Poniamo quello di contatto visivo, quindi perché vi sia contatto visivo c'è l'occhio, la forma, e sulla base dell'occhio e della forma sorge la coscienza visiva, l'incontro fra te e il contatto. Ma sulla base del contatto vi è sempre una sensazione, vi ricordate, viene esperito come piacevole, spiacevole o neutro, ciò che è sentito e percepito, cioè anche un significato. Ciò che viene percepito, quindi che ha un significato, su quello si pensa. Il verbo è vitaccheti, vitacca, si ragiona, si pensa. Ciò che viene pensato viene, papanceti, il verbo che ci viene, potremmo dire con parola italiana, elaborato, rimpolpato, sull'onda di quei tre, desiderio, punto di vista e presunzione. Dice, a quel punto, poi vedremo quando andremo a leggere il testo, c'è un interessante modo proprio anche grammaticalmente di porre questo processo, a quel punto la persona che sta pensando realmente viene come, diventa l'oggetto quasi assalita, potremmo dire, da questa tigre. Cioè quegli oggetti che in teoria sono frutto della sua mente, no? Lo assalgono e gli si presentano. Questo è il fenomeno che voi vedete molto bene in meditazione, quando voi non avete la sensazione di pensare ma di avere dei pensieri che arrivano. Ecco, questo è tipico del pavancio, cioè a quel punto la mente non riconosce più la sua creazione, diventa quasi a volte la vittima della propria creazione. Dice, la mente, appunto, il soggetto viene in qualche maniera visitato, potremmo dire in italiano, perché ha salito un po' troppo esagerato, però nel caso la tigre ci stava, viene visitato da concetti recicanti e nozioni relative a forme passate, presenti e future. Quindi questo è interessante. Quindi la storia della tigre significa alla fine che da quelle ossa sparse arriva una tigre che viene considerata, a quel punto prende realtà, e questa cosa non solo prende realtà, prende anche una certa potenza emotiva, e questa potenza emotiva che nasceva dal cuore originariamente, dalla mente, diventa invece qualche cosa che di nuovo, come dire, c'ha un effetto di rimbalzo, di rimpallo sulla mente. E questo ciclo, che io in modo popolaresco chiamo il videogame, cioè non c'è più nessun rapporto, è completamente un circolo vizioso, che non ha più la possibilità di entrare in contatto con la realtà. Anche quando la persona non è affatto psicotica, stiamo parlando di chiunque di noi perde la presenza mentale. Presenza mentale è una piccola psicosi da un certo punto di vista, perché è un loop, diciamo, è un feedback loop, è un circolo che si autoalimenta a partire non più a questo punto dal contatto sensoriale e nemmeno da sagna, dalla percezione, perché lì potresti accorgersi di come varia, giusto? Perché il contatto sensoriale cambia sempre. Anche la percezione cambia e potresti accorgersi del cambiamento. A quel punto invece è diventato qualcosa di assolutamente non solo solido ma reale, perché nella mente quel concetto è mantenuto come stabile, e lì c'è un'intera storia. Questo papancia non ha a che vedere, come a volte si pensa, anche se è tradotto come proliferazione, non ha a che vedere con la quantità. dei concetti o dei pensieri, ma ha a che vedere con la struttura del pensiero. Per esempio, io sono il tal dei tali, come pensiero che è vissuto anche come realtà, è il papancia per eccellenza. Cioè è una costruzione, un'immaginazione.
Per esempio l'identificazione con un ruolo.
L'identificazione con un ruolo,
cioè,
certamente.
Sono persone che si trasformano, no? Quando magari assumono un ruolo. Io ricordo il caso di una persona che beveva molto e che nel ruolo invece che svolgeva era totalmente libero da questo. Ma perché in quel momento c'era una totale identificazione con lui.
In quel caso gli conveniva, certo.
Sì, ma è questo che accade.
Questo accade, ma papancia, diciamo così, anche quando l'oggetto, il tema del pensiero, abbiamo detto, è la forma visiva, sembra non avere riferimento al sé, in realtà ha sempre un riferimento al sé. Cioè non è più la forma visiva, è la forma visiva che appare a me. Mi fermerei un attimo qui per riprendere invece adesso il testo. Se avete capito, questa era l'introduzione e questa idea, diciamo questa piccola storia raccontata da Kategori Nanyanananda, dall'idea, l'implicazione anche emotiva esistenziale di tutto questo. E vorrei mettere in luce, prima di, probabilmente lo faremo la volta dopo di vedere Madhupindaka Sutta, ma insomma questo sutta, che è Majjhima Nikaya 18, contestualizza questa diciamo definizione o breve presentazione del processo percettivo e a partire dal contatto sensoriale e del papancia all'interno di cosa? Questo è importante capirlo, non all'interno, come dicevo l'altra volta, di ci interessa studiare la mente o ci interessa studiare la percezione, ma in realtà parte questo discorso dal descrivere l'incontro fra il Buddha, che sta meditando in un bosco vicino proprio a Kapilavattu, cioè proprio nella terra dei Sakya dove lui è nato, e un uomo dei Sakya chiamato Dandapani, uno con un bastone in mano, che lo sfida in una maniera un pochino arrogante, diciamo così, chiedendogli di che cosa era il suo insegnamento. E il Buddha risponde in un certo modo, che adesso vedremo, e menziona al primo posto, ve lo riassumo prima di leggere, dice: il mio insegnamento è tale che uno non litiga con nessuno, non entra in conflitto con nessuno. Venerabile Analogo presenta anche uno studio, nei suoi studi su Majjhima Nikaya lo mette in parallelo con, almeno ci sono due paralleli cinesi di questo stesso testo, che testimonia appunto anche la presenza di questo insegnamento all'interno delle vari lignaggi di trasmissione testuale. Parla del fatto che probabilmente il Buddha aveva intuito, anche perché questo signore appunto aveva questo bastone, nell'etichetta dell'epoca, quando si parla un saggio uomo, un sant'uomo, eccetera, non portano armi, il tono della voce, eccetera. Cioè, probabilmente il Buddha risponde così proprio per sottolineare, come dire, per prevenire, no? E sottolineare il fatto che lui non intende discutere o entrare in una polemica filosofica. E la cosa interessante, e poi questo breve dialogo il Buddha lo riporta a un gruppo di bhikkhu, a un gruppo di monaci, e aggiunge una misteriosa e breve frase che non si perita di spiegare, cioè prende e se ne va in ritiro. I monaci restano molto perplessi, affascinati ma perplessi, e dicono: e adesso da chi andiamo a farci spiegare questa cosa? E decidono di andare aspetta che vi prendo il punto. da Kacciana il Grande o Maha Kacciana. Questo è un bhikkhu che è famoso per saper esporre in dettaglio, cioè per spiegare qualche cosa che il Buddha ha detto in breve, in sintesi. Maha Kacciana prima ricusa questa, dice: ma potevate farvela spiegare dal Buddha? E in secondo poi invece entra in questa spiegazione, in cui parla appunto di questo processo del Pavanja. Il discorso, che quindi è piuttosto articolato, complesso, è bello anche perché fa vedere tutti questi vari personaggi, il discorso termina con Ananda, che è il fido attendente del Buddha e tra l'altro colui che memorizza e archivia, per così dire, mentalmente questi discorsi importanti. Dice: questo è un eccellente discorso, come lo devo intitolare? E il titolo è appunto, potrebbe tradurlo, il dolcetto al miele o la palla di miele. E la cosa interessante che Bhikkhu Analoyo mette in luce in questo suo lavoro comparativo, lo dice: mentre nel testo Pali la motivazione di questo nome è data dal fatto che Ananda dice sì, questo ci ha rinfrancato, ci ha nutrito, diciamo così, è un discorso che è come un dolce al miele. Se ci immaginate un uomo affamato, indebolito, se mangia questo dolce si rinvigorisce, così ci rinvigoriamo. In realtà però la cosa non era, dice Ananda, non è molto esplicativa. Invece in un altro testo, nella versione cinese, è chiarito, perché invece il tema è: così come questo dolcetto, che evidentemente è fatto a palla al miele, se tu lo addenti, lo mangi, in qualunque punto tu lo mordi, è sempre dolce ed è sempre nutriente. Dice: così questo discorso dato da Kacciana, come pure il discorso dato dal Buddha all'inizio, fa sì che nella tua pratica c'è un'applicazione pratica in tutte le sei basi sensoriali. Cioè, se tu hai compreso questa analisi penetrante, ecco perché è un sutta particolarmente importante da comprendere, da provare a comprendere, questa analisi penetrante del processo percettivo, della reificazione del soggetto e oggetto, vale a qualunque delle sei porte sensoriali. Quindi, proprio come il dolcetto al miele, se tu la riesci a capire all'udito, vale per tutto, cioè libera il tutto. Se lo capisce alla porta della mente, libera il tutto e così via. E probabilmente, penso di essere d'accordo con Venabile Analo, che questa seconda versione è più esplicativa, perché ti fa capire l'aspetto pratico di questa analisi profonda. E l'altra cosa che vorrei che teniate presente è l'importante fatto che in altri due sutta, uno è di Dīghanikāya 21, che è un dialogo fra il Buddha e addirittura il re degli dei, Sakka, il re dei Deva, e di nuovo questo tema dei papancia, della proliferazione, ritorna all'interno di un discorso la cui domanda è: come mai il conflitto, come mai il litigio, come mai la violenza fra gli uomini, da dove viene tutto ciò? Quindi ricordatevi, sia in questo caso che lì c'è questo addentellato che è tipicamente sia etico, sia che riguarda la condizione del cuore, sia che riguarda l'urgenza di trovare una via d'uscita da questa situazione. Questo lo dico perché altrimenti appunto si ingenera l'idea che questi discorsi parlino della psicologia, no? La famosa psicologia buddista. Questo concetto è piuttosto tardo, e anche in un terzo discorso, dove pure si menziona Papancha, questo è molto antico, un testo nella Attakavagga del Sutta Nipata, quindi in versi, anche questi versi, vediamo se riesco a ritrovarli qui, parlano proprio di questo tema della lotta, del conflitto. E adesso cerco di
dire
questo stesso tipo di analisi penetrante, tu la puoi applicare all'uno o all'altro, ma anche se lo applichi a uno è sempre lo stesso effetto.
Qualsiasi livello degli
anelli, del loop, funziona su tutto. Sì, 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 sì.
Chiunque entri
Ecco, questo è il Suttanipata, il quarta sezione 11, che è intitolato appunto Kalaka Vivada Sutta, cioè il discorso sui litigi e le dispute, sui conflitti e le dispute. E l'interrogante dice: da dove nascono questi tanti liti, dispute, dolori, lamentazioni, e l'egoismo, l'arroganza, l'orgoglio, la maldicenza? Da dove viene tutto questo? Ti prego, parlamene. Quindi questo era il tema. E qui c'è una serie di condizioni legate l'una all'altra. L'ordine è lievemente diverso da quello del discorso fra la conversazione fra il Buddha e quel Deva, quel Dio, ma grosso modo sono gli stessi elementi che vengono così messi in modo diverso, e cioè si parla di ciò che è caro, cioè viene dall'idea di ciò che è caro e non caro. E poi dice, e che cos'è che provoca nel mondo questa nozione di ciò che è caro, di ciò che non è caro? E la risposta è dai desideri. I desideri orientano, no? ciò che è caro da ciò che non è caro. Per qualche motivo si è tagliato questo file, per cui non riesco a leggere. E comunque di punto in punto si arriva a questo tema di Papancha Sanya Sankha. Sankha è originariamente qualcosa come calcolo, nel senso qualcosa che viene numerato, però per estensione è una denominazione, una definizione, ma anche una valutazione. Quindi questa stringa Papancha Sanya Sankha è si può comporre in vario modo. Uno dei modi possibili è renderlo con valutazioni e percezioni basate sulla proliferazione concettuale. Tanissaro Bhikkhu lo rende in un modo interessante, lo rende con oggettificazione, reificazione, quindi potremmo dire concetti, nozioni e percezioni reificanti. Potremmo renderlo liberamente. E un altro testo, sempre del Suttanipata, lo specifica ancora meglio. Dice: qual è il Papancha Sankha per eccellenza, cioè l'idea reificante, la nozione reificante per eccellenza? Io sono il pensatore. Questa nozione fondamentale, io sono il pensatore, che viene appunto definita come un Papancha Sankha, cioè come una nozione, con una valutazione reificante, no? Da lì procede, è un punto, diciamo, di questa catena condizionale che... Quindi la prossima volta magari vediamo, stasera ho presentato soltanto, diciamo, come si svolge il Madhupindaka Sutta, perché vi posto il link nella versione di Bhikkhu Bodhi. Poi tanto lo vediamo insieme in italiano la prossima volta, avete capito quali sono i punti. E volevo però stasera sottolineare il contesto. E il contesto è, sia da parte del Buddha, un sottolineare questo elemento appunto del non conflitto, della pace interiore, no? Che nasce quando si abbandona il desiderio, che nasce quando si abbandona il divenire, eccetera. Sia dal punto di vista degli interlocutori divini, umani, che si pongono il problema della lotta, del conflitto, dell'egoismo, cioè di effettivi, quelli che noi chiameremo vizi morali. Quindi vedete bene, e che è interessante, non trovate, che il tema di questa proliferazione concettuale compaia proprio in quel contesto, perché la fine del discorso, lo vedremo col Madhupindaka Sutta, la fine del discorso è che quando si penetra, quando si riesce a penetrare quel tipo di processo, il risultato è la pace. Il risultato è la pace. Quindi non è semplicemente lo smontare un'architettura e vedere qualcos'altro. Lo scopo non è vedere qualcos'altro. Lo scopo è vedere chiaro in questo processo per liberarsi dalle emozioni che affliggono se stessi, affliggono l'altro e se stessi. Quindi